Buongiorno. Nell'impianto del corso, la lezione del martedì sarebbe stata dedicata all'approfondimento in aula di un tema a carattere monografico ritenuto rilevante per la comprensione della storia dell'Europa orientale. Manterremo questa impostazione, solo che la faremo in maniera differente rispetto alle origini. Il tema di oggi riguarda le minoranze nell'Europa dell'Est in generale, ma in particolare riguarderà la minoranza ebraica e la sua distruzione, la Shoah. Perché proprio la minoranza ebraica? Perché fu quella che con la propria cultura e la propria presenza diede un'impronta particolare, anche un carattere di originalità alla storia dell'Est e alla storia dei singoli paesi in cui la minoranza ebraica fu presente. Nell'area di nostra competenza, l'Europa orientale, gravitavano tre grandi imperi multinazionali: l'impero russo, pensate. Con l'ultimo censimento della fine dell'Ottocento, l'impero russo dichiarava all'incirca 110 nazionalità al suo interno. Poi l'impero asburgico, austro-ungarico, l'impero ottomano e delle consistenti minoranze erano presenti anche nel Regno di Prussia. Gli imperi multietnici erano una caratteristica particolare dell'Europa centro-orientale e a seconda che si trattasse di Vienna, San Pietroburgo o Istanbul o Berlino, il modo in cui lo Stato centrale si rapportava con le minoranze presenti sul suo territorio era differente. Quelle che stavano meglio erano le minoranze presenti all'interno dell'impero asburgico. Gli Asburgo ebbero sin dalle origini una politica molto attenta verso le minoranze, non perché fossero particolarmente buoni o particolarmente rispettosi delle identità altrui, ma perché sotto il profilo politico trattare in maniera corretta, però in maniera autorevole e alcune volte autoritaria, le minoranze significava garantire all'impero pace, prosperità economica e soprattutto, da un punto di vista strategico, garantiva l'uso di una minoranza contro l'altra se e quando ce ne fosse stata la necessità. Non dimentichiamo che nel 48, durante la famosa Primavera dei Popoli, la consistente minoranza slava croata all'interno dell'impero fu utilizzata contro gli ungheresi, in cambio di una maggiore autonomia e del soddisfacimento di richieste che l'Ungheria, da cui la Croazia dipendeva amministrativamente, non era intenzionata a concedere, nonostante nello stesso momento gli ungheresi chiedessero maggiore autonomia o addirittura la creazione di un regno a parte all'imperatore di Vienna. Le minoranze che forse stavano peggio erano quelle inserite all'interno dell'impero russo, e tra queste quella più controllata, periodicamente costretta a rispettare i vincoli imposti dallo zar, era senz'altro la minoranza polacca. La Polonia, dopo il 1700, non esisteva più come Stato, esisteva come nazione che aveva un punto di riferimento in una memoria storica condivisa, in una lingua condivisa, una religione, la cattolica, cristiana, di confessione cattolica, condivisa, ma non c'era uno Stato polacco. La parte sotto sovranità russa era probabilmente la parte più rivoltosa, quella che periodicamente prendeva le armi, scendeva in campo contro l'autorità dello zar e di chi la rappresentasse in quel momento specifico nella Polonia russa. Le repressioni che il governo dello zar operò in più di una occasione nei confronti della consistente minoranza polacca presente all'interno del proprio impero porteranno a una riduzione progressiva delle libertà, delle autonomie che erano state originariamente concesse ai polacchi di quell'area. La minoranza polacca nel regno prussiano fu quella che probabilmente si rassegnò prima all'essere parte di un regno che non era più il regno polacco e visse in maniera migliore da un punto di vista economico rispetto alle altre minoranze territoriali polacche presenti in altri stati, la minoranza presente nell'impero asburgico e quella nell'impero zarista, e prosperò anche economicamente. Il rapporto che l'impero ottomano aveva con le proprie minoranze era un rapporto ancora più particolare, che si avvicinava un po' all'atteggiamento che ebbero nei secoli gli Asburgo verso le minoranze presenti nel territorio dell'impero asburgico. Nell'impero ottomano il sistema dei millet tutelava le minoranze più importanti, garantendone lo sviluppo o il mantenimento della lingua, un'autoamministrazione. Importante era che pagassero le imposte e che non dessero fastidio al governo del sultano. Alcune delle minoranze presenti all'interno dell'impero ottomano assunsero ruoli importanti, a volte decisivi, nella storia dell'impero stesso. Faccio riferimento ad esempio alla comunità greca, quella fanariota in particolare, molto ricca, che forniva il nerbo della flotta commerciale, anche della flotta da guerra, dell'impero o del sultano. La tutela delle minoranze nell'impero ottomano portò anche alla tutela della minoranza ebraica. Il millet ebraico, come il millet armeno, consentì a queste comunità di poter vivere una vita relativamente protetta da parte del sultano. La minoranza ebraica all'interno dell'Europa orientale ha una storia piuttosto lunga, risale al periodo medievale, ed è una storia che ci racconta di una trasformazione nel tempo di una popolazione originariamente proveniente da tutt'altra parte rispetto all'Europa orientale. Dobbiamo metterci d'accordo sulla terminologia da usare nel corso di questa lezione. Innanzitutto c'è un termine sul quale dobbiamo soffermarci. Utilizzerò il vocabolo Shoah, e mai Olocausto, nonostante nella Vulgata contemporanea si parli e si scriva di Olocausto, ma gli storici israeliani trattano della Shoah e non dell'Olocausto, almeno quelli più seri. Olocausto e Shoah hanno due significati differenti. Perché Shoah e non Olocausto? La Shoah indica una tempesta improvvisa e fortemente distruttiva, uno sconvolgimento inatteso e tremendo, cioè una distruzione, un'angoscia profonda presente in questo termine. Olocausto invece ha un riferimento che è completamente diverso. L'olocausto è l'offerta di una vittima sacrificale per l'espiazione di una colpa. E non so quale colpa gli ebrei uccisi nei secoli e poi nel Novecento per ultimo dovessero espiare. Dunque Shoah e non Olocausto. Come in ogni ricerca che si rispetti, dobbiamo partire da alcune domande. Cioè, il fine del lavoro odierno sarà quello di tentare di capire perché si giungerà alla Shoah del Novecento. Le domande sostanzialmente sono le seguenti. Quali furono le premesse della Shoah? Perché fu decisa l'eliminazione e non l'espulsione? Quale fu il ruolo del cristianesimo e della Chiesa cattolica? Ci furono delle cause economiche alla base della distruzione degli ebrei europei? Il punto 3 tratterà del ruolo del cristianesimo come religione, quindi non nelle sue confessioni varie, nella sua generalità, e successivamente del ruolo della Chiesa cattolica. Alla Chiesa cattolica e in particolare al pontefice che nel periodo della Shoah reggeva le sorti della Chiesa, sto parlando di Eugenio Pacelli, Pio XII, saranno attribuite molte colpe, delle responsabilità molto pesanti. Di conseguenza non potremo noi non trattare della posizione della Chiesa e del suo pontefice in quel periodo. Vi preannuncio che la documentazione su Pio XII è diventata di libero accesso e c'è una coda enorme per poter accedere ai documenti soltanto in tempi recentissimi, proprio da un mese, credo. È stata ammessa la possibilità di consultare questi documenti per poter rispondere alle accuse che ancora sono fatte nei confronti del famoso silenzio di Pio XII, che non denunciò, così come avrebbero voluto gli stati in guerra contro la Germania e con le modalità che essi pretendevano, non denunciò quanto stava accadendo nei campi di sterminio. Ma è un aspetto che tratteremo proprio alla fine della lezione odierna. Vorrei farvi capire adesso la condizione spirituale, intima, in cui viveva la popolazione ebrea dell'Europa centro-orientale. E poiché il nostro è un corso che ha alla base anche lo studio della cultura per capire i fenomeni storici, osservate il quadro che è presente nella presentazione in PowerPoint. Quello è il golem. Golem significa materia grezza, una sorta di mostro benefico però creato per la difesa della popolazione del ghetto di Praga. Quella figura fa riferimento al golem che sarebbe stato creato nel 1580 da quel personaggio che c'è sotto lì. Si tratta del rabbino capo di Praga, Yehuda Lov, nato nel 1512, sembra, non è certa la data di nascita, Poznan, morto, questo è sicuro, nel 1609 a Praga. Il rabbino è vestito molto bene, non sembra patire i disagi di una vita di costrizione o di sopraffazione nei confronti suoi e del resto della comunità ebraica. Vive in un periodo in cui Rodolfo d'Asburgo era spesso a Praga e Rodolfo d'Asburgo si dilettava di alchimia, credeva tanto nei maghi, nelle magie e ne aveva moltissime alla sua corte imperiale e questo lo portava a spendere parti piuttosto consistenti del suo patrimonio. Quando Rodolfo d'Asburgo aveva bisogno di soldi, li chiedeva in una sorta di prestito a fondo perduto, molto perduto, alla comunità del ghetto di Praga. Il rabbino che lì raffiguriamo è raffigurato era un personaggio molto famoso in quel periodo, un uomo di grande cultura, lasciò molti documenti scritti, commentari del Talmud, lasciò opere originali ed era molto rispettato. Inoltre era un conoscitore approfondito della Kabbalah e di quella parte, cioè esoterica, della cultura religiosa ebraica, che consentiva, attraverso l'utilizzazione di simboli e utilizzando il potere dei nomi di Dio, riusciva a creare, a fare delle magie a beneficio del proprio popolo. Una di queste possibilità stava nel poter creare dalla materia grezza un bestione simile con delle finalità ovviamente benefiche. Qual era la necessità del golem? Il golem, materia grezza appunto, era frutto di un impasto argilloso preso dalla Moldava, il fiume che attraversa tuttora Praga, un impasto di argilla alla presenza di due testimoni. Lui lo fece alla presenza di un suo allievo e del genero, e alla fine, dopo un rituale molto complesso, gli diede la vita. Parte importantissima di questo già complicato rituale stava nell'incisione sulla fronte del golem, della materia grezza, dei simboli ebraici che significavano verità. La parola verità era scritta utilizzando i simboli ebraici sulla fronte. Quando il golem cessava il suo servizio, cioè non era più necessario o diventava magari pericoloso, perché tendevano a crescere, a diventare sempre più grandi, allora cambiava la parola incisa sulla sua fronte da verità, e diventava morte, quindi si cambiavano le lettere, e il golem cessava di esistere. Poteva stare in una condizione di stand-by, in attesa di essere di nuovo impiegato a difesa della popolazione ebraica. Originariamente il golem, i primi golem furono trovati in Italia, nella zona di Benevento. Siamo in un passato ancora più lontano rispetto a quello del 1580, e fino alla creazione di Geuda Löw, il golem o tanti golem furono presenti nella tradizione medievale e nella tradizione medievale ebraica. Il golem nasce come servitore, come colui che fa qualcosa per altri. Era un servitore a servizio del suo creatore o eventualmente della comunità. Aveva un ruolo importante, che era quello di difensore della comunità ebraica dagli attacchi, che erano continui, provenienti dall'esterno. Io vorrei che voi rifletteste su di un elemento. C'è una comunità che ha bisogno di inventarsi il golem, un enorme bestione al proprio servizio, guidato dal capo o religioso della comunità o da un personaggio sempre religiosamente importante all'interno della comunità, un rabbino. Una comunità che ha bisogno di avere un personaggio, un essere come il golem al proprio servizio per poterne scacciare le paure, per poter essere difesa dai pogrom continui che c'erano. È una comunità che vive comunque nell'angoscia, che non è in grado di fare delle scelte di libertà, che vive perché continuano nel tempo a farla vivere, ma sotto una continua minaccia. La necessità di poter pensare a un difensore così particolare, strano, come il golem, che un rabbino poteva creare a difesa della comunità, ci testimonia dello stato di continua paura, timore, che, in cui nel tempo vivevano le comunità ebraiche dell'Europa orientale. Il golem svolgeva il suo servizio quando il pericolo immediato o anche vicino poteva considerarsi superato. Allora il rabbino lo disinnescava in un certo senso e lo nascondeva da qualche parte in attesa di un nuovo impiego, se e quando, ma il se non esisteva, era solo il quando che era in dubbio, la minaccia contro la gente ebraica del luogo si fosse ripresentata. E per quanto riguarda il golem di Praga, il luogo dove sarebbe stato nascosto in attesa di ricominciare il suo servizio a favore della comunità ebraica del luogo sarebbe questo, è la sinagoga vecchia nuova di Praga, che è presente, potete andare a visitarla, nella cui soffitta il suo creatore l'avrebbe nascosto. E ci chiediamo come mai non sia intervenuto durante il periodo nazista. Forse anche il golem non avrebbe potuto far nulla nei confronti delle forze tedesche. Ritornando al quadro precedente, alla diapositiva antecedente la sinagoga di Praga, vorrei che vi soffermaste sul vestiario del rabbino. È un vestiario ricco, non certo da povero, è da personaggio importante. E allora chiediamoci, se esisteva una condizione di vita molto critica per gli ebrei, com'era possibile che parte di loro, comunque, pur vivendo nel ghetto, pur vivendo perennemente nell'assillo, nella paura dei pogrom o delle violenze organizzate da parte degli stati in cui si trovavano, com'era possibile che potessero diventare anche ricchi, gente che prosperava? La risposta a tale domanda sta in un divieto che il cristianesimo imponeva ai propri seguaci. Secondo la dottrina cristiana del periodo, un cristiano non poteva gestire denaro con uso di lucro. In altri termini, non potevano prestare soldi e richiederne il ritorno con un interesse per averne un guadagno. Era peccato. Il denaro era comunque sterco del diavolo o bisognava starne lontani dalla gestione. Chi poteva amministrare, chi poteva prestare anche soldi e ottenerne in cambio un guadagno? Gli unici che avrebbero potuto farlo, perché tanto erano già dannati di loro perché accusati di deicidio, erano gli ebrei, ai quali tra i tanti mestieri vietati e professioni che non potevano esercitare, non c'era però quella del prestatore di soldi, non c'era l'attività bancaria. Divennero così nel tempo gestori di patrimoni altrui, divennero nel tempo anche ricchi, banchieri, divennero nel tempo in più regioni dei prestatori a strozzo di denaro. Si venne a creare così una distinzione ben precisa tra una parte della popolazione ebraica, quella che era situata nelle campagne, che alloggiava lì poi da tanto tempo, come vedremo tra un attimo, povera generalmente, che viveva in ristrettezze e molto condizionata dalla presenza delle popolazioni del luogo, con cui i rapporti non erano mai del tutto buoni, anzi era esattamente il contrario, era l'eccezione il rapporto dialogato o tranquillo. E poi una parte di popolazione ebraica molto abbiente, era quella dei banchieri, erano proprietari di aziende in alcune zone dell'Europa centrale, e questi erano ebrei che vivevano in condizioni senz'altro migliori, però sempre sotto il timore di poter essere spogliati delle proprie ricchezze, delle proprie attività, se e quando il personaggio politico, il ricco imprenditore non ebreo non avesse più avuto bisogno di soldi in prestito, oppure se trovandosi nelle condizioni di non poter restituire quanto ottenuto, decideva di eliminare il problema e sequestrava i beni di colui che gli aveva prestato le somme richieste. L'identificazione ebreo uguale strozzino nasce proprio per questo motivo. La versatilità nella finanza poi è legata al fatto che la popolazione ebraica, la maggior parte di essa, era una popolazione comunque istruita. Essere in grado di leggere la legge, i testi sacri, essere in grado di comprendere anche ciò che all'interno di essi c'era o i commentari, stava alla base della religione, stava alla base di un'appartenenza, di un sentirsi parte di una comunità che comunque si diversificava anche dalle altre. Ma procediamo con ordine. Gli ebrei che saranno distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale saranno all'incirca 6 milioni, una popolazione enorme, un quantitativo di morti che pesa sulla coscienza di chi perpetrò questo immane massacro, ma chi lo fece coscienza non ne aveva. La popolazione ebraica dell'Europa centro-orientale era figlia di tante diaspore che risalivano a tempi piuttosto antichi nella storia. Le diaspore più importanti, cioè le dispersioni del popolo ebraico più importanti, sono alcune. Vi farò riferimento per dare l'esatta percezione di come questo popolo sia stato perseguitato e continuamente cacciato durante la sua storia, tanto che è sorprendente come sia sopravvissuto alle persecuzioni e alle varie diaspore, alle fughe a causa di queste persecuzioni che dovette patire. Una prima diaspora, quindi disseminazione di gente ebraiche, risale alla cattività assiro-babilonese. Siamo nel 587-518 a.C. Poi dominazione persiana, 539-332 a.C., questa molto più lunga. Infine la dominazione romana, 63 avanti Cristo fino al 324 dopo Cristo. È importante in questo periodo una data, il 70 dopo Cristo, che coincide con la distruzione del Tempio di Gerusalemme a causa di una repressione, dell'ennesima ribellione contro il dominio romano in quell'area. Passano tanti secoli, la popolazione ebraica si sparpaglia all'interno dell'Europa, dai Balcani alla Spagna. Fonda delle comunità, spesso comunità anche che prosperavano, abili non soltanto nel campo finanziario, ma artigiani, costruttori. Gli ebrei si inserivano nelle comunità in cui vivevano con la propria cultura, il proprio senso di appartenenza, con la propria civiltà, che era figlia di tanti passaggi, di tante fughe, che racchiudeva comunque un'unica concezione, un unico affetto, un unico Dio al quale fare continuamente riferimento per salvarsi da eventuali ulteriori persecuzioni o per mantenere in vita un senso unitario altrimenti non presente. La storia che ci riguarda comincia in Spagna. Siamo esattamente nel 1492, sotto il regno di Isabella di Castiglia e Ferdinando II di Aragona. Il 31 marzo del 1492, con l'editto di Granada, decreto dell'Alhambra, fu firmato lì, in quella bellissima struttura architettonica, i sovrani di Spagna decisero la cacciata degli ebrei spagnoli, ebrei sefarditi, perché la Spagna in ebraico era intesa come sefard. Da qui infatti verrà il termine sefardita. Le comunità ebraiche che non vollero convertirsi, o quelle che si convertirono prima al cristianesimo cattolico e poi comunque patirono delle persecuzioni che erano sempre basate sul sequestro dei beni, era quello il fine per il quale l'editto era stato firmato, quelle comunità che decisero di fuggire dalla Spagna iniziarono una migrazione che le avrebbe portate in Europa orientale, alla fine di un percorso molto lungo di esodo. Ma dobbiamo aggiungere, prima di occuparci dei sefarditi in fuga per l'Europa, di un altro personaggio, di un altro importante cristiano, Costantino imperatore. Cioè, dobbiamo cercare di capire perché i cristiani perseguitavano gli ebrei, perché l'odio si creò, perché si stratificò nel tempo. Dobbiamo giungere con un passaggio a ritroso al 300 dopo Cristo. Quindi il Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone era già stato distrutto, l'impero romano d'Occidente vive l'ultimo periodo di gloria della sua storia, sta tra un po', cadrà sotto la spinta delle forze barbare che lo invaderanno. Il cristianesimo diventa religione ufficiale dell'impero e si sostituisce al culto degli antichi dei, al culto dell'imperatore. Avrebbe dovuto essere il cristianesimo quel fattore unitario che avrebbe dovuto dare ai romani, ormai dimentichi delle antiche glorie, un fattore di forza nei confronti degli attacchi che provenivano dall'esterno. Ecco perché Costantino si converte al cristianesimo e di fatto sancisce l'influenza della Chiesa all'interno dello Stato, all'interno dell'impero. Con l'accettazione dell'influenza del cristianesimo, la conversione degli ebrei rientrò nei fini della Chiesa cristiana. Cioè, gli ebrei andavano convertiti affinché si mantenesse questa unità religiosa nell'impero. Il rapporto con gli ebrei peggiorò dopo il 325, sempre dopo Cristo, sempre durante il periodo di Costantino. 325 è la data del Concilio di Nicea, concilio durante il quale Costantino impose ai vescovi che erano stati da lui convocati proprio lì di innanzitutto mettersi d'accordo su alcune questioni di carattere teologico che dividevano i vescovi cristiani. E in particolare il Concilio di Nicea decise che Cristo era figlio di Dio, cioè proclamò la natura divina del Cristo. E nello stesso tempo, proclamando la natura divina del Cristo, sancì di fatto la rottura con l'ebraismo. Costantino dichiarò in quella circostanza che era bene non avere nulla in comune con la detestabile cricca dei giudei, che hanno insozzato le loro mani con un peccato enorme, la morte di Cristo, e sono stati giustamente puniti con la cecità delle loro anime, in quanto abbiamo ricevuto dal Salvatore una parte diversa. Ecco, l'accusa strutturata di deicidio, di essere colpevoli dell'uccisione del Figlio di Dio, e di conseguenza la giustificazione per la loro persecuzione, nasce proprio dal Concilio di Nicea, viene sancita dal Concilio di Nicea. Siamo già presenti a due delle principali accuse su cui si baserà l'antisemitismo. Da un lato, l'essere gli ebrei sfruttatori in quanto finanzieri, strozzini, gestori del denaro proprio e altrui. Dall'altro, l'accusa di essere i colpevoli dell'uccisione del Cristo, del Figlio di Dio. Un lato atteneva alla materialità, l'altro alla sfera spirituale, che in quel periodo era comunque la sfera principale all'interno del quale la vita avrebbe dovuto svolgersi. C'erano tutti gli elementi affinché si creasse un sistema strutturato di persecuzione che a seconda dei periodi sarebbe stato più o meno forte. La Chiesa non ebbe immediatamente un atteggiamento persecutorio nei confronti degli ebrei. L'accusa di deicidio, che comunque pendeva, che era lì presente, fu più o meno rilevante nel corso dei tempi, sempre presente, ma sempre presente a minare proprio i rapporti, a stabilire un giudizio comunque di condanna nei confronti dell'ebraismo. La Chiesa cercò, prima di iniziare ad avere un atteggiamento ancora più duro nei confronti degli ebrei, cercò prima di convertire al cristianesimo la popolazione ebraica. Però non riuscì nell'intento, anzi chi si convertì al cristianesimo lo fece per necessità, lo fece perché aveva paura, perché avrebbe così goduto dei benefici di appartenere alla comunità cristiana. Fallito questo tentativo, visti gli scarsi risultati, la Chiesa decise di proteggere i cristiani dalla contaminazione degli ebrei. Quindi il tiro si alza. Proteggere, ma in che modo potevano essere protetti i cristiani dalla contaminazione dell'ebreo Deicida Strozzino? Innanzitutto vietando i matrimoni misti. Cristiani ed ebrei non potevano sposarsi, perché sarebbe stata una contaminazione molto forte. Poi fu bruciato il Talmud, cioè il commentario rabbinico alla Bibbia, viene data alle fiamme, ce n'erano innumerevoli copie, tutte quelle che furono trovate furono date alle fiamme. Il fuoco ha un simbolo ben preciso, simboleggia la purificazione, la distruzione e la purificazione di ciò che viene bruciato. E bruciare il Talmud significava nello stesso tempo eliminare un libro ritenuto estremamente pernicioso, in quanto il commentario alla Bibbia da parte dei rabbini era in diretta concorrenza con il commento della Bibbia fatto dal cristianesimo. Si bruciava un libro che rappresentava comunque la cultura ebraica applicata alla conoscenza del mistero divino. Cosa poi ulteriormente perniciosa per la popolazione ebraica, gli ebrei furono esclusi dalle funzioni pubbliche, perdendo così un patrimonio di conoscenze, di gestione degli affari pubblici, della pubblica amministrazione, che si era formato nei secoli. Gli ebrei erano stati amministratori di territori, erano stati amministratori di feudi, di casati, cessano in questa maniera di poter svolgere quel tipo di attività. Cioè, di fatto, l'ambito in cui avrebbero potuto svolgere dei lavori necessari alla loro sopravvivenza diventava sempre più ristretto, e sempre più ristretto all'interno della comunità ebraica. Il divieto dei matrimoni misti, il Talmud bruciato, l'esclusione dalle funzioni pubbliche, sono tutto un crescendo, scalino per scalino, di una marginalizzazione della popolazione ebraica, che continuava in certi ambiti, a volte anche a prosperare, ad essere ricca, ma che nella sua maggioranza viveva una condizione di estremo disagio, specialmente nell'Europa orientale, come tra un po' vedremo. L'antiebraismo, anzi, è presente non soltanto nel cristianesimo cattolico, ma era fortemente presente anche nelle chiese della Riforma. Lutero scriverà un libello proprio contro le menzogne degli ebrei, è proprio questo il titolo. Sarà estremamente duro nei confronti della storia ebraica a Lutero, e arriverà a dire, proprio a dimostrazione del suo anti-ebraismo, che un popolo non poteva aver sofferto per oltre 1500 anni e continuare a ritenersi il popolo eletto. Sì, perché gli ebrei si ritenevano e si ritengono tuttora il popolo eletto da Dio, dal loro Dio. Un popolo scelto come elettra tutti gli altri popoli. E Lutero si poneva il problema da un punto di vista logico. Se nel corso dei secoli questo popolo è stato perseguitato, ucciso, massacrato, comunque trattato sempre male, com'è possibile che il suo Dio lo abbia scelto come popolo eletto? Quanto detto sin adesso spiega in parte le origini della Shoah. Il problema però è molto complesso e merita di un ulteriore approfondimento. Le radici dell'odio erano molto profonde e devono essere studiate con attenzione per essere comprese affinché non riavvenga qualcosa di simile. Concentriamo la nostra analisi sulla regione europea in cui era più alto il numero di residenti di origine ebraica. Sto parlando della Polonia. Prima dell'inizio della Shoah, in Polonia erano presenti 3 milioni e 300 mila ebrei all'incirca. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale ne rimarranno soltanto 300.000, secondo i dati ufficiali. Dobbiamo cercare di capire com'è che la Polonia divenne tra i paesi dell'Europa orientale quello in cui la popolazione ebraica era più numerosa, da dove arrivavano, come si inserirono, se si inserirono nella società polacca e quali furono le ragioni per le quali un forte antisemitismo fu comunque presente anche in Polonia, che tra le regioni dell'Europa dell'Est era quella in cui la tolleranza era più alta nei confronti della popolazione di origine ebraica e l'inserimento nella società fu più diffuso. Gli ebrei polacchi provenivano dall'Europa occidentale, dalla regione franco o tedesca del Reno. Infatti il termine Ashkenaz, da cui Ashkenaziti, con cui si identificheranno gli ebrei dell'est, in particolare gli ebrei polacchi, era il nome ebraico medievale dato alla regione del Reno, regione franco o tedesca. Ashkenazita significava germanico. La lingua parlata era l'Yiddish, quindi le popolazioni ashkenazite che troveremo nell'Europa orientale e in particolare nella Polonia parlavano l'Yiddish, dunque non l'ebraico antico, bensì una lingua mista, fatta da commistioni di ebraico, di la base ebraica, con il tedesco e con le lingue slave. Diventa una lingua nuova, unica, sarà quella con la quale gli ebrei polacchi comunicheranno tra di loro, si creerà una letteratura, tutta una tradizione legata linguisticamente all'Yiddish. Come c'erano arrivati gli ebrei in Polonia e soprattutto perché? Alla base di tutto c'era quella violenza ripetuta, spesso anche in tempi brevi, nei confronti delle popolazioni ebraiche, che prendeva il nome di pogrom. Siamo nel 1349 e in Renania c'era stata una nuova esplosione di violenza. Il pogrom era una violenza tollerata, spesso anche provocata, agevolata da parte delle autorità nei confronti delle popolazioni ebraiche del luogo dove il pogrom avveniva. Le motivazioni dei pogrom erano le più varie, da una crisi economica, da una improvvisa moria di bestiame, dalla necessità di scaricare su qualcuno, un nemico facilmente identificabile, la responsabilità di problemi esistenti all'interno della comunità politica in cui la comunità che avrebbe subito, la comunità ebraica che avrebbe subito il pogrom, era residente. Si trattava sempre di una violenza gratuita, ingiustificata, estremamente crudele. Villaggi e cittadine erano date alle fiamme, la violenza nei confronti delle donne era sempre presente, morti, assassinati, giustiziati senza processo e soprattutto senza giustificazione alcuna. I villaggi erano depredati, Da ogni pogrom la popolazione ebraica usciva decimata, più povera e con un ulteriore senso di frustrazione sulle spalle. Non c'era golem che potesse salvarla da queste manifestazioni improvvise, questi scoppi di ira dai quali non erano protetti e nei confronti dei quali la polizia, l'autorità del luogo raramente faceva qualcosa. Dunque nel 1349 in Renania ci fu un pogrom più crudele, più intenso rispetto a quelli precedenti. La popolazione ebraica della Renania decide di fuggire. Scappano, inizia una migrazione, l'ennesima per il popolo ebraico, attraverso l'Europa e giungono nella Polonia di Casimiro III i Jagellone. È importante questa migrazione perché si gettano le basi dei futuri rapporti tra la popolazione ebraica migrante, tra gli Ashkenaziti e i polacchi ivi residenti. Gli ebrei migrati, fuggiti dall'area del Reno, si insediano nelle campagne, in un'area molto vasta, è un'area corrispondente all'attuale Polonia, Bielorussia e Ucraina occidentale, quindi molto vasta territorialmente, un'area in cui il principale mezzo di sostentamento per la popolazione era l'agricoltura. Si insediano nelle campagne, tollerati sia dalla nobiltà, ma soprattutto utilizzati poi da Casimiro III o Jagellone. Gli ebrei fuggiti non portavano con sé soltanto un bagaglio fatto di paura, speranza di andare verso un futuro migliore, poche masserizie, quel poco che riuscivano a portarsi dietro per viaggiare anche veloci, ma portavano con sé un bagaglio di cultura, di istruzione, che ne fecero tra le popolazioni migranti del periodo quella che possedeva le caratteristiche migliori per poter essere integrata, utilizzata all'interno dello Stato in cui la migrazione era diretta. La Polonia del 1449 aveva una forte carenza di personale in grado di amministrare. La Polonia era uno Stato sostanzialmente agricolo, in cui la nobiltà, una vastissima nobiltà, non amministrava i propri possedimenti nella maniera oculata con cui potevano essere amministrati i possedimenti di un lord britannico. C'era un certo distacco nei confronti della proprietà, dell'amministrazione della stessa. I nobili polacchi preferivano risiedere nelle città o nei comunque centri abitati e lasciavano l'amministrazione della terra, della proprietà ad altri. Tra gli ebrei giunti in Polonia c'erano amministratori provetti, ma soprattutto c'erano molti membri della comunità in grado di tenere i conti, scrivere e mantenere in ordine dei libri contabili, valutare la riscossione di imposte, amministrare tenute e proprietà che appartenevano ovviamente ai nobili presso i quali prestavano servizio. La migrazione ashkenazita nell'Europa centro-orientale e in particolare nella Polonia sarà formata da una massa molto consistente di popolazione ebraica che al proprio interno, oltre che a tanti poveri o agricoltori, braccianti, aveva anche una classe dirigente culturale in grado di poter essere utilizzata nella Polonia del periodo in cui mancava una classe borghese. Gli ebrei che arrivarono in Polonia in quel periodo andarono a colmare, per volontà di Casimiro e Jagellone, dei vuoti all'interno della società polacca che erano molto rilevanti e che soprattutto erano gravanti sull'amministrazione dello Stato stesso. Da qui l'assunzione da parte di nobili e proprietari terrieri, anche da parte della cosiddetta nobiltà da giardino, come la chiamavano, cioè nobili i cui possedimenti si limitavano a pochi villaggi e alla terra che c'era attorno. L'assunzione da parte di questi, in qualità di amministratori, di ebrei ashkenaziti, che divennero allora responsabili della, oltre che dell'amministrazione in genere di proprietà, divennero responsabili della riscossione delle imposte, tennero in ordine i libri contabili, registrarono chiunque fosse in debito con la proprietà, cioè svolsero un ruolo che li rese molto invisi alla maggior parte della popolazione con cui entravano in contatto per esercitare quel ruolo per il quale erano pagati poi dai loro datori di lavoro. Il sovrano tutelava la popolazione ebraica, i nobili presso cui gli ebrei istruiti prestavano il loro servizio come amministratori, esattori, contabili, eccetera, tutelavano questa parte della popolazione, consentendone l'arricchimento, un miglioramento delle condizioni di vita, da un lato. Dall'altro, l'assimilazione dell'ebreo al riscossore di imposte, all'esattore delle tasse, all'amministratore, a colui che teneva i libri contabili, unita all'esercizio della professione di banchiere, al prestare soldi a strozzo in certi casi, e alle pregiudiziali di carattere religioso, fecero della condizione degli ebrei residenti in Polonia un unicum all'interno dell'Europa orientale. Da una parte la popolazione ebraica prosperò, sempre rendendosi conto di essere comunque un gradino, anche due, più in basso rispetto al resto della popolazione, e di essere soggetta in qualsiasi momento alla eliminazione, al sequestro del patrimonio nel migliore dei casi, o all'incarcerazione, comunque a violenze, se e quando il sovrano o il nobile preposto non avesse svolto un'attività di controllo e di difesa a loro favore. E poi c'era una parte della popolazione ebraica residente in Polonia, quella degli stealth, quella delle campagne più povere, che viveva una condizione molto simile a quella dei poveri contadini polacchi, anzi dei contadini polacchi poveri. La differenza stava nel fatto che il senso di comunità, l'abitudine ad essere perseguitati, a dover comunque reagire alle avversità, rendeva gli ebrei polacchi più forti nei momenti di crisi. Durante le crisi dovute a carestia o a problemi legati alle guerre, la comunità ebraica reagiva meglio rispetto al resto della comunità, dai non ebrei ai gentili. Reagiva meglio per i motivi che vi ho detto prima e perché era unita nella fede in un unico Dio e nel rispetto delle leggi scritte, demandate a loro direttamente da Yahweh, direttamente dal Dio o degli ebrei. Questa aumentava da un lato la possibilità di sopravvivenza nei confronti degli ebrei, da parte degli ebrei, dall'altro aumentava anche il risentimento da parte di chi, quella popolazione residente nelle campagne che viveva in condizioni prossime a quelle della popolazione ebraica, di chi nei periodi di crisi aveva disagi superiori rispetto alla popolazione ebraica, perché non era in grado di reagire così come invece lo era il resto della popolazione, quella appunto ebraica. Le motivazioni dei pogrom che c'erano anche in Polonia, che di sovente erano presenti anche in territorio polacco, erano quelle presenti in tutta Europa: l'accusa di deicidio su tutte, l'aver ucciso il Dio dei cristiani su tutte, l'accusa di essere degli strozzini era al secondo livello. Le motivazioni poi, le scintille che facevano scoppiare i pogrom, questi macelli tollerati spesso dalla forza pubblica, erano i più vari. Le accuse che più facevano colpo sulla popolazione ignorante, che aspettava solo di poter individuare un nemico in maniera certa, con connotati ben delimitati, a cui attribuire la responsabilità di tutte le proprie disgrazie e al quale togliere, rubare quelle poche ricchezze che possedevano. Stiamo parlando dei pogrom nei villaggi più poveri della popolazione ebraica, degli stelt. Ci sono molte immagini in rete degli stelt polacchi. A far scoppiare la scintilla era spesso l'accusa di utilizzare bambini cristiani, sequestrandoli e poi sacrificandoli, per celebrare dei riti a base di sangue. Dire qualcosa di simile in un contesto di crisi come era quello in cui di solito scoppiava il pogrom significava creare un ulteriore fattore di odio tra i gentili polacchi, in questo caso, e la popolazione ebraica. L'accusa di rapire, poi utilizzare per sacrifici nella celebrazione delle proprie funzioni di bambini cristiani, era quella che faceva più effetto, che agiva immediatamente e che stava alla base di pogrom estremamente violenti, estremamente crudeli. I pogrom non erano riservati solo all'area europea, in cui europea orientale, in cui gli ebrei si erano insediati scappando dall'Europa occidentale, ma erano presenti in maniera spesso anche rilevanti nelle comunità ebraiche residenti in Russia, ed erano anche in questo caso, oltre che tollerati, spesso anche provocati dalle autorità locali. Avveniva ciò in periodi di carestia soprattutto. Erano accusati gli ebrei di aver spesso fatto delle sorte di magie per far morire il bestiame, per avvelenare i pozzi, per far venire la siccità. Tutto ciò che non era non era ovviamente vero, era utilizzato da parte dell'autorità dello zar per scaricare i momenti di tensione su qualcuno. Il modo in cui erano affrontati i pogrom, il loro inizio, la loro fine in Russia, noi lo sappiamo dai rapporti di polizia di quel periodo. I burocrati registrano tutto, anche i funzionari di polizia registravano tutto. E da questi rapporti vengono le accuse, le scintille famose, l'accusa di deicidio, poi di sacrifici umani, l'accusa di aver avvelenato i pozzi, di aver provocato una moria di bestiame, e poi la descrizione degli effetti del pogrom stesso. Solo verso la fine dell'esplosione di violenza, delle razzie, delle violenze assolute nei confronti delle donne che venivano perpetrate, la polizia interveniva, caricava, cacciava i gentili che avevano effettuato il pogrom, e la popolazione ebraica doveva ricominciare, quella che ne rimaneva almeno, un'opera di ricostruzione che li avrebbe portati ad avere di nuovo un livello di vita spesso miserabile nelle campagne, ma comunque migliore rispetto a quello di altre comunità. Anche in Russia gli ebrei erano stati utilizzati all'interno dell'amministrazione, all'interno del settore contabile. Comunque erano riusciti ad avere un ruolo simile a quello polacco, non come quello polacco, ma che si avvicinava come livello di vita e non integrazione, ma utilizzazione all'interno della società. Agli ebrei russi lo zar aveva destinato la cosiddetta zona di residenza, un territorio molto vasto, lontano però dai grandi centri urbani dell'impero zarista, e per potersi muovere verso le città, per andare fuori dal territorio di residenza, una sorta di grande riserva, stile quella indiana negli Stati Uniti, avevano bisogno gli ebrei, i russi, di un permesso speciale che era limitato nel tempo e nello spazio per potersi muovere da un luogo all'altro. Gli ebrei polacchi seguirono le sorti dello Stato polacco, e quando ci furono le tre partizioni della Polonia, seguirono la sorte della popolazione polacca, nel senso che gli ebrei residenti nella parte di Polonia che finì sotto sovranità russa, andarono a finire a raggiungere i propri confratelli che vivevano già all'interno del mondo russo. Così come successe agli ebrei residenti nella Galizia, nella parte della Galizia che finì sotto sovranità asburgica, e per gli ebrei occidentali, nella parte occidentale della Polonia, che divennero parte dello Stato prussiano. E in ognuno di questi nuovi stati di residenza seguirono il tipo di comportamento riservato da ogni Stato alla propria popolazione ebraica. E con la perdita di potenza da parte della Polonia, quindi un po' prima delle spartizioni, siamo in pieno Settecento, il ruolo degli ebrei polacchi seguì le sorti dello Stato polacco stesso. Diminuì la capacità di integrarsi all'interno della società polacca, pur continuando a svolgere un ruolo importante nell'amministrazione dei feudi, delle proprietà, delle aziende stesse, il ruolo degli ebrei ashkenaziti residenti in Polonia inizia ad essere sempre più secondario all'interno della società polacca, cioè patiscono la crisi dello stesso Stato polacco, fino a seguirne poi i destini ritrovandosi in altri stati, non esistendo più la Polonia unita. Gli ebrei polacchi delle campagne, quelli non ricchi, quelli che non svolgevano il ruolo di amministratori, quindi quelli che sostanzialmente non stavano particolarmente bene, vivevano negli steltr. Si trattava di villaggi o piccole cittadine abitate soltanto da ebrei, che vivevano, scandivano il proprio tempo seguendo il più delle volte i dettami della Torah, con la figura principale nel villaggio rappresentata dal rabbino, che celebrava i matrimoni, sanzionava i divorzi, dunque lo scioglimento dei matrimoni stessi, reggeva le sorti della comunità, era guida spirituale e guida civile. Il tribunale rabbinico si occupava di successioni, di problemi legati al diritto civile della popolazione stessa, reggeva la scuola della sinagoga, era il punto di riferimento per l'intera comunità e il rabbino era mantenuto dalla comunità che di solito cercavano di avere il rabbino più conosciuto, quello più santo, quello che aveva attorno a sé più seguaci, per studiare il mondo degli stealth. Dobbiamo considerare un microcosmo in cui la figura religiosa è quella principale, in positivo o in negativo è il centro dei rapporti della vita all'interno della piccola media comunità che presiede, in cui svolge un ruolo così importante. Sono cittadine di solito povere, sono villaggi spesso molto poveri, e nelle campagne con rapporti difficili con i villaggi vicini dei gentili. I gentili, a cui spesso faccio riferimento, sono i non ebrei, i non appartenenti alla fede ebraica. Ci sono gli ebrei, il popolo eletto, il popolo di Dio, e tutti gli altri. Tutti gli altri sono i gentili. I rapporti tra ebrei e gentili erano piuttosto tesi in certi periodi, ma c'erano anche delle regole che andavano rispettate, regole alla cui applicazione sovrintendeva sempre il rabbino. Ed erano regole per le quali, ad esempio, non potevano esserci dei lavoratori alle dipendenze di ebrei, non potevano esserci dei rapporti di subordinanza di un gentile nei confronti di un ebreo. Questo era assolutamente vietato, così come erano vietati i matrimoni misti. Meno che mai non se ne parlava neanche lontanamente di qualcosa del genere. Era vietato all'interno della comunità ebraica osservante qualsiasi atteggiamento o comportamento che potesse andare contro le prescrizioni, della legge, la Torah, che era la base della vita degli ebrei ashkenaziti, nella interpretazione che a essa veniva data poi, a seconda di quale rabbino la facesse a quale scuola appartenesse. Era diviso il mondo ebraico nell'Europa orientale. Nell'Ottocento, fine Settecento, XIX secolo, il mondo ebraico dell'Europa dell'Est vive una fase di forte divisione tra una parte molto legata alla tradizione, sono gli ebrei ortodossi, quelli per intenderci con i boccoli, ed erano di solito questi gli ebrei delle comunità più piccole all'interno delle campagne. E poi c'erano gli ebrei che si rifacevano alla tradizione lituana, considerata più moderna, quasi un po' distaccata dalla tradizione ortodossa. Anzi, in certi momenti i conflitti furono anche molto aspri. Vorrei aggiungervi un ulteriore elemento per comprendervi, per farvi comprendervi il modo in cui vivevano il proprio essere comunità ebraica all'interno di quest'area. Periodicamente nella comunità ebraica sorgeva l'esigenza di un Messia, l'esigenza di un qualcuno inviato da Dio, Messia appunto, che salvasse il popolo ebraico e lo trasportasse, a volte in maniera anche miracolosa, nella vecchia loro patria in Palestina. Ci furono tanti profeti, ci furono diversi messia che si presentarono come coloro i quali avrebbero salvato. Portato via, avrebbero salvato il popolo ebraico e portato via da lì per spostarlo in Palestina. Finì sempre tutto male. Questi messia si rivelarono essere dei falsi messia, ci furono falsi profeti, ma ciò che è importante per noi è che c'era l'esigenza, è importante capire che c'era l'esigenza di un messia. C'era l'esigenza di profeti che potessero garantire un futuro libero, migliore da quello nel quale si stava vivendo. E chi stava attorno alle comunità ebraiche e vedeva la spinta, il desiderio, l'afflato di avere un mondo proprio, magari senza gentili all'interno. Un mondo in cui il rispetto della Torah sarebbe stata la base della costruzione della società. Ecco, chi dall'esterno vedeva il mondo ebraico così, si rendeva conto che comunque c'era una sorta di divisione tra mondo ebraico e mondo dei gentili, e che il problema della eventuale integrazione non era un problema solo da parte dei gentili, ma era un problema anche per gli ebrei, i quali non necessariamente avrebbero voluto integrarsi o essere anzi assimilati all'interno della società in cui stavano vivendo. Integrarsi mantenendo la propria essenza ebraica, quella sì, in qualche circostanza. Ma essere assimilati perdendo la propria identità ebraica, quello no, quasi mai. E questo è un problema che rimarrà presente nella storia degli ebrei, di Polonia fino al Novecento, Ottocento, periodo in cui inizia a nascere la spinta ad andarsene. Periodo in cui non è più presente soltanto l'anti-ebraismo, ma inizia ad esserci un forte antisemitismo. Sono due cose un po' diverse. E creando un ulteriore substrato all'interno del quale poi potrà iniziare e diffondersi giungere a compimento la Shoah. Il mondo degli stealth ripropone il tipo di vita comune a tutti i piccoli centri, delle figure di rilievo, qualcuno più abbiente di altri, la gente comunque pettegola, che vivono attorno ad una piccola, all'interno di una piccola comunità, separata spesso dalle altre. La vita comunque scorreva più o meno bene, ma portava ad un aumento della popolazione ebraica in Polonia e nei territori ex polacchi, soprattutto nella parte centrale della Galizia sotto dominazione asburgica e nella parte della Polonia sotto sovranità russa, il mondo degli stealth cresce e consolida una popolazione che, anche se in condizioni spesso di povertà, ha ormai qualche secolo di permanenza in Polonia, quando ci sarà la Shoah, la distruzione da parte dei nazisti. L'immagine che state vedendo rappresenta due momenti della vita dello stealth. Nella parte destra è il giorno del mercato al quale partecipavano tutti gli appartenenti alla comunità, chi produceva e chi andava ad acquistare. Erano prodotti della terra, non erano mercati molto ricchi, come potete vedere, e gli stessi frequentanti non portano dei vestiti appariscenti. È un mercato povero fatto da gente povera. A sinistra c'è l'immagine della via centrale di uno di questi paesi, di queste cittadine tipiche degli ebrei i polacchi. Le case non sono proprio bellissime, molto sgraziate, soltanto le case del rabbino o di chi viveva in condizioni un po' più agiate avevano una struttura migliore. Potete notare il centro del villaggio, tutto in terra battuta, quindi significava fango durante i mesi piovosi, ghiaccio durante l'inverno, polvere d'estate, non vivevano in condizioni così buone. A destra questa è la sala da pranzo di una casa probabilmente rabbinica, già apparecchiata e con, di sicuro, senza esclusione di dubbio, dei cibi kosher serviti per il pranzo. Ecco, il rabbino decideva anche se un cibo fosse kosher, secondo cioè la legge che prevedeva determinate regole, oppure no. Questa è l'immagine di una scuola talmudica. Erano legate alla sinagoga, spesso a parte, e lì andavano sia i giovani a studiare le scritture, a imparare a interpretarle per chi avesse svolto poi il ruolo di rabbino all'interno della comunità, ma di solito era il luogo dove si riunivano a leggere i commentari della Bibbia, le persone che erano in grado di farlo all'interno della comunità. Il rapporto con il libro, con la scrittura, è fondamentale per la storia ebraica degli ebrei della diaspora. Rappresenta un fattore unitario. Si riconoscono nel libro, si riconoscono nella legge. E poiché il libro va letto, era fondamentale imparare a leggere e anche a scrivere, qualora si fosse voluto scrivere un commentario di ciò che si stava leggendo, ma in quel caso sarebbero stati necessari degli studi più approfonditi di carattere rabbinico. La vita all'interno degli stelt è una vita sociale in cui il ruolo della donna è un ruolo secondario. È una società basata sul ruolo dell'uomo, quella ebraica dell'Europa orientale. È il rabbino che guida, è il rabbino che interpreta, che decide, ovviamente se gli si viene riconosciuta l'autorità per farlo. La moglie, i matrimoni erano tutti combinati, le donne per testimoniare la propria posizione, vestivano, qualora ne avessero avuto la possibilità, in maniera spesso appariscente. Era una manifestazione di ricchezza all'interno di un tessuto comunque povero. Dicevo, alla moglie era dato il ruolo di reggitrice della casa, amministrava, ma non si limitava a amministrare, quello era l'aspetto minore. Primo, perché avrebbe dovuto comunque avere qualcosa da amministrare, poi perché si occupava di tutto ciò che riguardava il mantenimento, l'andamento della casa, fosse essa grande, la casa rabbinica, o del macellaio del luogo, quello che faceva la macellazione rituale, quindi una persona molto importante, sia che si trattasse della casa di un povero bracciante o taglialegna nei boschi, proprietà dei gentili, ma amministrati da ebrei che vivevano presso la corte del gentiluomo locale o del nobile locale che era proprietario delle foreste amministrate. La scuola rabbinica era quella che rappresentava il punto di incontro per gli ebrei dei villaggi e delle piccole città, e ne rafforzava nella sua frequentazione, così come la presenza alle funzioni nella sinagoga, ne rafforzava il senso di appartenenza, di identità, vivendo all'interno di società che spesso li mettevano ai margini. La condizione di inferiorità rispetto alla nazionalità dominante in cui vivevano gli Ashkenaziti dell'Europa orientale in generale e polacchi nel caso specifico che stiamo trattando non era uguale per tutti gli appartenenti alla comunità, avendo molti di essi raggiunto ragguardevoli posizioni nel campo finanziario o imprenditoriale, pur nella precarietà e nel timore reale di poter perdere tutto. La presenza ebraica fu inoltre rafforzata dallo sviluppo della loro cultura nel corso degli ultimi secoli. Infatti, in Europa orientale e centrale svilupparono una propria lingua e una propria cultura, l'Yiddish. Questo processo di sviluppo, di formazione e affermazione di una cultura propria fu favorito dalla segregazione in cui le popolazioni ebraiche erano costrette. Mentre nel corso dell'Ottocento si avviava in Europa, sull'onda della Rivoluzione francese, un lungo processo di emancipazione, senza però che l'antisemitismo che nasce proprio in quel periodo fosse definitivamente debellato, nei territori dominati dall'Impero russo, di conseguenza anche la Polonia, la Lituania, l'Ucraina, la Bielorussia, cioè quella parte della Polonia sotto sovranità russa, ci fu un irrigidimento nei confronti della cultura Yiddish. Quando scoppiò la rivoluzione di ottobre, molti ebrei la videro con favore, ma soprattutto avevano partecipato alla sua preparazione. Il partito bolscevico aveva molti aderenti ebrei, di origine ebraica. Lo stesso Lenin aveva un nonno materno che era ebreo, poi dalle biografie questo scomparirà, però aveva una discendenza ebraica. Con lo scoppio della rivoluzione di ottobre e con l'entusiasta partecipazione di molti intellettuali e ebrei alla stessa, sia in territorio russo che in territorio polacco sotto sovranità russa, ci fu una quasi identificazione, questo avvenne soprattutto in Polonia, di comunista, bolscevico, uguale ebreo, e aumentò il processo di discriminazione nei confronti degli ebrei. Aumenta anche una maggior lotta contro una cultura che era molto radicata nell'Europa centro-orientale. Con la rivoluzione di ottobre cessa la discriminazione della cultura Yiddish e sorgono università che la insegnavano, accademie dove si studiava, teatri, cinema, tutta una produzione letteraria molto più sviluppata che negli anni precedenti in lingua Yiddish. L'Yiddish era stato un prodotto di una commistione culturale, ebraico antico, tedesco o lingue slave, culture locali, tutto ciò aveva creato una lingua che pescava la propria tradizione letteraria in culture differenti, le aveva messe insieme e aveva prodotto qualcosa di molto originale sia a livello linguistico che a livello di produzione letteraria. Il rinchiudersi in se stessa per la comunità ebraica dell'Europa orientale nell'area russa era stato favorito, provocato soprattutto nella seconda metà, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, poco prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale e poi la Rivoluzione d'Ottobre, dall'aumento delle violenze, i pogrom, nei confronti della popolazione di origine ebraica. Nella zona di residenza, un enorme recinto, una riserva indiana, come vi dicevo prima, stile quella degli Stati Uniti, in cui gli ebrei russi potevano vivere, spostarsi, la violenza contro di essi divenne un fatto ripetuto nel tempo, tollerato se non stimolato dalla stessa polizia. I pogrom servivano a scaricare sulla popolazione di origine ebraica, sudditi comunque dello zar, una tensione politica che era molto forte all'interno dell'impero zarista nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento. Era così dura la pressione contro il mondo ebraico da parte della Russia zarista che erano state imposte negli anni precedenti e fatte rispettare nel tempo anche delle limitazioni per quanto riguardava gli strumenti musicali che i musicisti ebrei potevano adoperare. La musica Yiddish ha una sua caratteristica particolare, è il klezmer, lo stile klezmer, quello che viene suonato dai musicisti Yiddish, ed era una musica che ebbe origine appunto nei piccoli borghi, nei paesi, nei villaggi, negli stert, è una musica tanto sofferente che nonostante abbia dei momenti di allegria, dei momenti di a sostegno, a supporto, cioè di danze per feste, feste legate al matrimonio, a ricorrenze religiose, ha un sottofondo di tristezza, melanconico, non dico di costrizione, ma ha una sorta di sofferenza diffusa che non viene superata dall'allegria spesso esplosiva della musica stessa. È una musica, uso il presente perché è tuttora suonata e ha ispirato molto, ad esempio, il jazz statunitense, basata su ritmi popolari e sugli strumenti che era consentito possedere agli ebrei. Infatti, secondo il regime e le leggi del regime zarista, gli ebrei potevano utilizzare soltanto alcuni strumenti musicali, il violino, per esempio, ma non potevano utilizzare gli ottoni o le percussioni, perché erano ritenuti strumenti forti. Oltretutto, i loro concerti dovevano essere brevi e c'era anche un limite al numero dei componenti dell'orchestra. Più che orchestre, erano orchestrine, complessi, pochi musicanti che giravano per i paesi, si esibivano durante le feste paesane, i matrimoni, le feste, le ricorrenze religiose. Giravano vestiti in maniera anche molto povera, perché erano poveri. Ci sono delle immagini che rappresentano, delle foto anche, che rappresentano orchestrine di musica klezmer che girano per l'Europa centro-orientale a portare un momento di allegria in una vita che spesso tanto allegra non era. La Shoah non riguarderà soltanto gli ebrei polacchi, ma riguarderà anche gli ebrei che vivevano nei territori sovietici conquistati e occupati per un certo tempo da parte delle truppe naziste. Dobbiamo vedere quale fosse la situazione degli ebrei sovietici nell'imminenza dell'attacco tedesco dell'operazione Barbarossa, quando poi comincerà il rastrellamento degli ebrei anche nei territori conquistati. Facciamo un passo indietro al momento in cui la rivoluzione di ottobre vince e inizia ad affermarsi in Russia. Il giorno in cui la rivoluzione di ottobre si afferma, sconfigge le truppe bianche, vince la guerra contadina, giunge ad una pace con la Polonia e si conclude la guerra russo-polacca. I bolscevichi ebrei che parlavano l'Yiddish e che erano figli della cultura Yiddish furono accolti in quanto compagni all'interno della rivoluzione, ma ne erano stati essi stessi, loro stessi protagonisti. L'adesione all'ideale rivoluzionario fu in massa, fu un'adesione che avrebbe dovuto contribuire all'affermazione di un principio universale di uguaglianza, di cambiamento radicale. A partire dagli anni 20 e 30, le istituzioni della nuova Russia, quindi dell'Unione Sovietica, ebbero al proprio interno una grande partecipazione, una grande presenza ebraica. Con l'Unione Sovietica, diventata una potenza, la prima potenza proletaria al mondo, e negli anni 20, con l'affermazione dei principi di uguaglianza e con l'affermazione dell'idea di un impero multietnico che l'URSS aveva di sé, l'antisemitismo divenne un crimine di Stato. Il concetto di antisemitismo nasce nell'Ottocento e si struttura come opposizione alla nascita di partiti, di sindacati, che hanno la propria base nell'elemento ebraico del luogo. Comunque l'antisemitismo divenne un crimine di Stato, cioè era perseguibile dalla legge. Alla fine degli anni 30 Giuseppe Stalin inizia a ritenere piuttosto ingombrante la presenza, probabilmente ritenuta eccessiva, di ebrei, funzionari, compagni ebrei, all'interno delle istituzioni del partito e dell'amministrazione dello Stato. Erano un po' troppo attivi, un po' troppo presenti e soprattutto erano un po' troppo vicini alle idee di Trotsky. Però rientrava il rapporto con loro in quel concetto di valorizzazione e di rispetto soprattutto delle nazionalità sulle quali l'Unione Sovietica aveva fondato la sua politica verso la grande comunità, le grandi comunità nazionali che c'erano all'interno del suo territorio. L'idea, della quale parleremo tra un attimo, venne al presidente del Soviet Supremo, Mikhail Kalinin, il quale pensò una cosa che si rivelò essere molto sensata in quel momento. Cioè, perché, vista la disponibilità di territorio che c'è nell'Unione Sovietica, non si regala agli ebrei una repubblica? Cioè, creiamo, disse a Stalin, una regione autonoma come per tutti gli altri popoli dell'Unione Sovietica, affinché gli ebrei avessero una propria repubblica, una propria regione nella quale potersi trasferire. Erano all'incirca 5 milioni gli ebrei russi in quel periodo, ma non ci andarono tutti, prosperare e avere una propria amministrazione. Così, una volta fatta questa nuova regione autonoma ebrea, i funzionari all'interno del partito, all'interno dello Stato, dell'amministrazione statale, che fossero stati rimossi, lo sarebbero stati non perché la politica del partito era antisemita, ma perché erano incompetenti. C'era una repubblica autonoma, lo Stato l'aveva creata, quindi non poteva essere il partito tacciato di antisemitismo. L'idea piacque a Stalin e così nasce la regione autonoma dello Bilobidzhan. Nel 1932 Stalin decide di creare, con il consenso del Soviet Supremo, la Repubblica Autonoma Ebraica dello Bilobidzhan. La decide nel 1932, la Repubblica nasce nel 1934. Si trattava, e si tratta perché esiste ancora questa Repubblica, di un territorio situato tra la Siberia e la Cina. Cioè, era sul fiume Amur, proprio di fronte alla Cina, una zona piuttosto insalubre. Acquitrini e zone aride si alternavano, zanzare e moscerini d'estate, temperatura che scendeva ai meno 30 sotto zero d'inverno. Però la popolazione ebraica della Russia comunista, dell'URSS, accetta di buon grado la possibilità di trasferirsi in un territorio finalmente loro. Non era una zona di residenza limitata dalla quale non si potevano spostare, ma sarebbe stata una repubblica autonoma all'interno del territorio sovietico. Prevedevano le autorità lo spostamento di circa 100.000 persone, 100.000 famiglie anzi, ne partirono molte di più e fu l'unico spostamento di popolazione volontario che ci fu nel periodo staliniano. Questa numerosa, consistente parte di ebrei sovietici che si spostarono in quest'area così insalubre, trasferirono oltre che le competenze che avevano e furono trasferiti in maniera comoda, diciamo, per il periodo. Erano carri utilizzati per il trasporto merci che furono adibite al trasporto di persone, furono anche installate delle stufe all'interno di questi carri ferroviari che funzionavano a legna, si rifornivano, cioè il viaggio non fu tremendo. Per darvi un'idea, la distanza da Mosca fino alla regione era di circa 9.000 chilometri, cioè decisamente tanti. Erano più vicini alla Corea che non all'Europa, della quale si sapeva poco in quella terra così distante dall'Europa centrale. Pensate poi che lontananza c'era culturale con l'Europa occidentale. Gli ebrei russi trasferirono cultura, trasferirono abitudini. All'uscita della stazione della città di Birobidzhan, che dà il nome alla regione, e che nasce dall'unione dei nomi dei due fiumi, si trovano proprio lì, sono gli affluenti dell'Amur. All'uscita dalla stazione c'è un enorme menorah, il candelabro a sette braccia, proprio a rappresentare l'essenza della cultura, della religione ebraica in quell'area. Avevano sperato di trasferirsi in realtà nel Caucaso, nell'ottenere lì una regione indipendente, ma alla fine si accontentarono di questa landa desolata, che fecero fruttare, dissodarono, costruirono, crearono scuole, istituzioni culturali, strade, cioè si misero a lavorare di buona lena, perché inoltre quello era il primo stato indipendente da centinaia di anni per il popolo eletto che si era spostato in quella parte di Siberia tanto disagiata, ma comunque accettarono questa situazione. Ciò fino agli anni 30. Con la fine, anzi, degli anni 30, inizia un periodo duro per tutti gli oppositori o presunti tali staliniani. Gli ebrei furono accusati di servilismo verso l'Occidente e furono dichiarati estranei alla cultura russa e furono i primi a pagare le conseguenze di questa offensiva di matrice ideologico-culturale portata avanti da Stalin. Ci fu una gigantesca purga anche in quell'area, e quando Stalin morì, quando ci fu la possibilità di emigrare, di andare via, tanti ebrei residenti nell'area data loro dal compagno Stalin fuggirono, emigrarono e andarono in Israele, nel neonato Stato israeliano. Torniamo adesso in Polonia e vediamo quali furono le conseguenze per la popolazione polacca di origine ebraica della rivoluzione di ottobre. Finisce la Prima Guerra Mondiale, la Polonia viene ricostruita come Stato sovrano indipendente, lì vicino scoppia una rivoluzione, inizia una guerra civile all'interno, scoppia anche una guerra tra la Russia sovietica e la Polonia di Piłsudski. In Polonia, dove esisteva già un antisemitismo antecedente lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, di cui abbiamo visto le basi, esistevano due partiti politici, quelli più forti, quella a cui faceva capo in quel momento la politica polacca. C'era la parte politica guidata dal futuro maresciallo Józef Piłsudski, eroe e nazionale, e dall'altro c'era la parte democratico nazionale o nazional democratica di destra, centrodestra, guidata da Roman Dmowski. Se la parte socialista di Piłsudski e delle sue forze alleate non era antisemita, la parte invece del centrodestra di Dmowski, del nazionalismo democratico, era antisemita. Il problema stava nel fatto che molti ebrei avevano aderito, come abbiamo visto prima, alla rivoluzione di ottobre. Molti di questi erano polacchi, erano ebrei polacchi che dalla Polonia sotto sovranità russa avevano aderito in maniera molto entusiasta alla rivoluzione di ottobre. Con la fine della rivoluzione a Mosca nasce un problema, la difesa della rivoluzione. E una possibilità di difendere la rivoluzione era vista in quel periodo nella sua esportazione e nella eliminazione dei confini attraverso lo scoppio di una rivoluzione proletaria. In Polonia, che era appena rinata, esisteva un forte nazionalismo, cioè esistevano delle correnti che volevano la costituzione e il mantenimento di uno Stato polacco, che non erano intenzionati a sopportare un'eventuale rivoluzione proletaria, perché la ritenevano uno strumento dell'espansionismo sovietico. Gli ebrei polacchi che aderirono alla rivoluzione d'ottobre furono visti come dei traditori della patria. Quindi all'antisemitismo precedente si unì questa ulteriore critica nei confronti di quegli ebrei, ed erano tanti, polacchi che avevano aderito alla rivoluzione. Erano antipolacchi, ritenuti contrari a un'idea nazionale dello Stato e ritenuti sostenitori delle intenzioni sovietiche di espansione verso Occidente. L'antisemitismo sarà presente in maniera consistente nei primi anni della rinata Repubblica Polacca. Lo stesso primo presidente della Repubblica Polacca sarà assassinato con l'accusa di essere, oltre che il presidente delle minoranze, anche il presidente degli ebrei. Sarà accusato di essere un filo semita, quindi contrario allo stesso Stato polacco, perché abbiamo visto prima gli ebrei erano ritenuti vicini alle idee dell'Unione Sovietica. Questo è il contesto in cui avverrà l'eliminazione degli ebrei dell'Europa centro-orientale. E il modello polacco sarà presente anche in Ungheria, cioè la rivoluzione di Belakun sarà condotta da un gruppo dirigente, Belakun per primo, che era ebraico. Erano comunisti sovietici, bolscevichi anzi, e l'identificazione ebreo uguale bolscevico fu presente anche nell'Ungheria di Belakun e contribuì in seguito ad alimentare l'antisemitismo presente anche in Ungheria. Torniamo adesso alle domande iniziali dalle quali siamo partiti, cioè quali furono le premesse della Shoah, perché l'eliminazione e non l'espulsione degli ebrei, quale fu il ruolo del cristianesimo e della Chiesa cattolica, ci furono cause economiche. Analizziamo in maniera definitiva ciò che abbiamo già visto. In sintesi, le premesse della Shoah sono quelle di cui abbiamo parlato fino a questo momento, premesse di carattere storico, politico, inteso nel senso più ampio, e anche di carattere religioso. Quindi il ruolo del cristianesimo e della Chiesa cattolica fu da un certo punto in poi un ruolo deleterio nei confronti degli ebrei. perché diede le basi per giustificare la persecuzione. Le cause furono anche economiche della Shoah, sì, perché l'eliminazione degli ebrei preceduta dalla persecuzione in Germania comportava anche la requisizione delle ricchezze, delle proprietà, di quanto nel periodo compreso tra la fine dell'Ottocento e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei erano stati in grado di realizzare anche da un punto di vista finanziario. E molti di loro si erano arricchiti, avevano raggiunto posizioni ragguardevoli all'interno delle società europee del tempo e all'interno della società statunitense. Ci fu dunque anche una causa di carattere economico per la Shoah. Durante la Seconda Guerra Mondiale c'erano state delle cause di carattere economico per le persecuzioni durante i secoli precedenti. Rapinare e sequestrare i beni degli ebrei che erano riusciti ad averne, a volte anche in maniera consistente, nel corso degli anni che vanno dalla fine del Medioevo fino all'Ottocento, era uno strumento per rimpinguare spesso casse dello Stato con forti deficit, scaricare sui villaggi, sulle piccole cittadine ashkenazite nell'Europa centro-orientale, era stato uno strumento sia per veicolare la rabbia popolare in determinati momenti di carestia, di turbolenze politiche, verso un nemico ben visibile, identificabile, vicino, al quale poter attribuire tutte le responsabilità possibili. E attraverso il sequestro, la distribuzione dei beni, spesso pochi beni, dei residenti nei villaggi delle campagne dell'Europa dell'Est, si mitigava per qualche tempo la rabbia delle popolazioni. L'ultimo punto da affrontare è il seguente: perché l'eliminazione e non l'espulsione? Durante il periodo nazista, agli inizi proprio, Hitler, quando iniziò la persecuzione contro gli ebrei, cominciò a chiedere agli stati occidentali la disponibilità a prendersi parte della popolazione ebraica in cambio di beni da dare. I tedeschi davano gli ebrei, gli inglesi o gli statunitensi avrebbero dovuto dare merci. Non ci fu questa possibilità, non venne mai accettata. Non ci fu neanche la possibilità di organizzare una emigrazione forzata di ebrei per trasferirli nel Madagascar. Era prevista un'operazione, una sorta di esodo gigante che gli stessi ebrei però avrebbero dovuto pagarsi. Ancora l'ultima delle questioni, il silenzio di Pio XII. Dedicheremo una lezione un po' più approfondita alla figura di Pio XII e a come influì sull'Europa orientale, proprio alla vicenda della Shoah. Per il momento mi limito a dire che Pio XII da Papa ebbe un ruolo importante, senz'altro, ma estremamente difficile, in una posizione molto difficile, in un contesto estremamente complesso. Primo. Secondo, la Santa Sede aveva dei limiti ben precisi nella sua azione, ed erano i limiti dati dalla presenza in Germania di una comunità cristiano-cattolica che, oltre a essere tale, era anche nazista. C'era il rischio che se il pontefice avesse scomunicato Hitler, probabilmente non ci sarebbe stata nessuna reazione da parte del Führer, non gli sarebbe importato tanto essere stato scomunicato, ma c'era anche la possibilità che quei cattolici che erano tali, o almeno così si dichiaravano, ma erano anche fedeli sudditi del Reich millenario del Führer, si sarebbero schierati con il Führer. Oppure questo avrebbe potuto sfogare la propria rabbia nei confronti della comunità cattolica in Germania. C'erano molte limitazioni che meritano di essere affrontate in maniera monografica in un'altra circostanza. Bene, con questo abbiamo finito. Spero di aver approfondito quegli elementi che riguardano la spiegazione, secondo me, della Shoah. Spiega, non giustifica, ovviamente. La natura dell'uomo è sempre molto complessa. L'uomo agisce per soddisfare bisogni e questi bisogni sono spesso anche bisogni turpi che vanno contro la vita degli altri. È quello che avvenne durante il periodo nazista, ma esso aveva basi molto solide nella storia precedente degli ebrei dell'Europa centro-orientale. Grazie e alla prossima.